Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Primo libro dei Re, capitoli dal 5 all'11. Il tempio costruito per il Signore. Con Sabino Chialà.
Stiamo ascoltando è un canto gregoriano che si ispira a un salmo, il Salmo 72, che dice: Dio, dà al re il tuo giudizio, al figlio del re la tua giustizia, regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. E si capisce perché questo salmo è stato attribuito a Salomone. E dunque, proseguendo con questa lettura del primo libro dei Re, continueremo a trovare innanzitutto dei veri tesori di sapienza umana, perché proprio nel momento in cui si mostra l'opulenza, la saggezza, la magnificenza di Salomone, in realtà comincerà, come vedremo, anche il suo declino, il capovolgersi del suo destino. L'altra volta avevamo lasciato Salomone che, dopo aver sgominato i suoi oppositori, dopo aver chiesto docilmente al Signore di ottenere in dono un cuore capace di ascoltare, si ritrova potente, ricco, saggio, il suo regno è unito, si avvia Salomone a regnare indisturbato nel suo paese, ma vedremo che ben presto inizierà una parabola discendente. A raccontarci questa parabola abbiamo invitato Sabino Chialà, che è monaco della comunità di Bose ed è studioso di ebraico e di siriaco. Buongiorno Sabino Chialà.
Buongiorno e buona domenica a tutti.
Grazie. Tra l'altro noi ci eravamo sentiti a parlare del silenzio poco prima che lei andasse a Gerusalemme, ci eravamo ripromessi che poi ci saremmo incontrati e lei ci avrebbe raccontato un po' della sua esperienza a Gerusalemme, qual è stata e qual è stata l'impressione che ha avuto in questo momento di quella città che peraltro lei conosce già molto bene.
Ma è un'impressione che da una parte conferma la difficoltà che vive questa città e quindi la tensione di sempre, dall'altra parte forse questa volta un dato, come dire, nuovo, che è quello di una vita con il fiato sospeso, cioè di davanti a questi grandi rivolgimenti che stanno sconvolgendo il Medio Oriente, che forse stanno aprendo delle soluzioni nuove, politiche e sociali, e lì dove tutto si catalizza con una forza direi unica, questo è avvertito. Ma per il momento quello che a me è sembrato di cogliere è semplicemente un punto interrogativo. Non è ancora possibile fare una sintesi e neppure lì lo si vede, quindi la tensione di sempre, la difficoltà di sempre, ma direi per adesso nulla di più se non questo interrogativo sul futuro.
Quindi Israele si deve ritarare, diciamo così.
Ecco, deve in qualche modo rifare un po' e rivedere tutte le sue relazioni e dunque anche il valore dei suoi vicini, amici e nemici. Ecco,
quindi la situazione... In teoria questo potrebbe essere una bella speranza, però... è chiaro che i timori e le chiusure sono sempre dietro l'angolo.
Certo, e ovviamente tutto quello che è nuovo fa paura, ma dall'altra parte forse, almeno dal mio punto di vista, è anche motivo di speranza, perché comunque potrebbe sbloccare delle situazioni che fino adesso abbiamo visto sembrano impossibili da sbloccare. Dunque rimane questo punto interrogativo, ma dall'altra parte vediamo anche che forse, al di là di tutto, ci può essere una speranza che questo rimescolamento di alleanze possa possa portare a qualcosa di nuovo e quindi anche di positivo.
Senta, Chiela, allora riprendiamo il libro dei re, il primo libro dei re dal capitolo 5 in avanti. L'altra volta avevamo visto appunto con Rav Carucci l'inizio del regno di Salomone. Ecco, intanto forse una visualizzare geograficamente non guasta qual è più o meno l'estensione del regno di Salomone secondo quanto ci dice la Bibbia, insomma.
Dunque, secondo quello che ci dice la scrittura, ma che poi è confermato anche da quanto sappiamo dalla storia, dalla geografia, sotto Salomone il regno di Israele raggiunge la sua massima estensione praticamente dall'Egitto alla Siria, e dunque coprendo buona parte dell'attuale Siria meridionale, Israele, Palestina, territori e anche tutta la parte del Sinai, quindi il nord dell'attuale Egitto. E dunque si tratta di un regno di una certa importanza, tra l'altro non si tratta solo di un'estensione territoriale, ma si tratta anche di un momento di particolare organizzazione del regno, cioè quello che Davide in qualche modo aveva messo insieme, adesso Salomone lo ingrandisce, ma lo organizza anche, lo affina, diremmo.
Ecco, questo fa quasi impressione leggere, appunto, adesso vedremo il tempio, la costruzione del tempio della reggia, ma anche appunto l'organizzazione è abbastanza impressionante, perché intanto dà l'idea di una grande ricchezza, di una grande opulenza, di una grande sistematizzazione.
Certo, e anche di grandi alleanze politiche, perché non dimentichiamo che il ciclo di Salomone si apre con il matrimonio di Salomone con la figlia del faraone. Ora questo significa evidentemente la possibilità per Salomone e dunque per quello che era il piccolo regno di Israele di avere come alleato quello che era stato il nemico di sempre. Non dimentichiamo che all'interno di questo ciclo spesso ritorna questo riferimento all'Egitto come il luogo della schiavitù. Dio si propone al popolo come quello che lo ha tratto fuori dalla schiavitù. E questo ciclo appunto di Salomone si apre con lui che sposa la figlia del faraone. Dunque siamo in un'atmosfera nuova, anche
una specie di osmosi,
certo,
anche,
no? Osmosi,
cioè questa grandiosità,
certo, è il piccolo popolo, il piccolo regno che ormai emerge, potremmo dire, anche nella scena politica internazionale, quindi con una stabilizzazione, potremmo dire una sprovincializzazione, nello stesso tempo pagando anche un prezzo di mondanizzazione, perché poi vedremo che all'interno di questo sistema, che è presentato prima in chiave positiva e poi in chiave negativa, c'è anche un qualcosa che porta poi alla sua fine, in certo senso tragica, perché poi il grande regno di Salomone finirà con la perdita di tutto, perché 10 su 12 tribù passeranno nelle mani del suo servo.
Ecco, quindi, di nuovo quindi con la divisione.
Divisione.
Ecco, tra l'altro colpisce già all'inizio del capitolo 5, da una parte appunto l'esibizione di questa grande ricchezza, i viveri di Salomone per un giorno erano 30 cordi fior di farina, 60 cordi farina comune, 10 buoi grassi, 20 buoi da pascolo e così via, e poi però c'è anche una cosa invece, una dimensione molto più piccola: Giuda e Israele erano al sicuro, ognuno stava sotto la propria vite e il proprio fico. Ecco, qui sembra invece una dimensione quasi agreste, che è quasi in contrasto poi con questa grandezza che verrà poi descritta abbondantemente.
Ma qui in realtà c'è un'immagine tipica del mondo semitico, quello dello stare sotto il fico, sotto la vite, è un po' lo stare in una situazione di benessere in realtà. Questo secondo me lo può comprendere solo chi ha sperimentato il caldo del Medio Oriente, cosa può significare prendere il fresco sotto un fico o sotto una vite, cioè l'idea della pace, cioè non hanno più paura di nulla. Tra l'altro questo è anche un'immagine che viene impiegata nei profeti per indicare la riconciliazione universale. Ciascuno dirà, dice Isaia al suo amico, vieni sotto il mio fico, vieni sotto la mia vite, cioè come una immagine di pace cosmica e dunque anche di riconciliazione tra i popoli. Quindi di per sé è un'immagine agreste che viene ripresa, ma che vorrebbe dire una situazione di pace,
ecco,
in cui non c'è più bisogno di correre sui baluardi a difendere il regno dagli assalti, ma tutto è nella pace.
Ecco, però appunto vorrebbe dire, ma poi invece vedremo che queste grandi costruzioni sembrano anche l'immagine di un'altra cosa. Però
si sgretoleranno poi.
Sì, si sgretoleranno. Certo. Però volevo dire, prima di passare alle costruzioni appunto del Tempio e della Reggia, ecco, viene anche messa in evidenza la saggezza di Salomone, già diciamo qualcosa la volta scorsa, ma ecco, di che cosa è fatta questa saggezza e intelligenza? Poi
Ma la saggezza è fatta innanzitutto di capacità di ascolto. In quella immagine, o meglio, quell'episodio in cui Salomone arriva a comporre un dissidio tra le due donne, di cui una aveva il figlio morto, eccetera, è preceduta dalla preghiera di Salomone, in cui Salomone fa una domanda molto precisa a Dio, e in quella domanda Salomone chiede la capacità di ascolto, chiede quel lev shomea, quel cuore capace di ascoltare, cuore ascoltante.
Rav Carucci ci diceva che in realtà anche l'episodio della giustizia fatta alle due donne dimostra una capacità di ascoltare il cuore.
Fondamentalmente
di queste
è quello,
di queste
perché
donne.
In quella preghiera il re aveva detto a Dio: io sono un ragazzo piccolo, Anochina Arkaton, diceva, che non sa uscire ed entrare. E poi aveva ancora detto: dammi dunque un cuore capace di ascolto, perché io giudichi l'Ishfot et Amcha, il tuo popolo. E poi aveva continuato: le havin, per distinguere, per discernere, ben tov le ra, il bene dal male. Quindi tutto quello che gli servirà poi per governare, lui l'aveva chiesto a Dio. E quella scena è non nient'altro che la dimostrazione che Dio gliel'ha concesso. Per cui come che il re riesce a comporre quel dissidio? Ascoltando innanzitutto. Cioè il giudice è colui che sa ascoltare chi ha davanti e sa far emergere dall'interno del suo interlocutore la verità che lui nasconde. Perché in fondo ciò che lì c'è da scovare è la verità che è nascosta all'interno dei suoi interlocutori.
Però qui al capitolo 5, di nuovo questa saggezza di Salomone viene descritta in termini quasi quantitativi, cioè pronunciò 3.000 proverbi, poesie 1.500, parlò di piante, di quadrupedi, di uccelli, diventa di nuovo una specie di enciclopedia.
Certo,
no?
Difatti, e poi man mano che si
cioè
va,
diventa un'altra sapienza.
Man mano che si va avanti diventerà altro. E il Salomone ragazzo che è ancora capace di ascoltare, ma il Salomone vecchio è colui che, dirà alla fine il testo, si farà traviare il cuore dalle molte donne di cui si era innamorato. E alla fine la sapienza di Salomone, quella sapienza che lui dimostrerà accogliendo la regina di Saba, non è più la sapienza dell'inizio, è la sapienza enciclopedica.
Del molto.
Meglio, è l'astuzia di colui che riesce, tramite quello che sa, a carpire maggiori ricchezze. Di fatto poi alla fin fine, se si legge bene quell'episodio dell'incontro della regina di Saba con Salomone, si vede molto bene che lì è astuzia quella di Salomone, grazie alla quale riuscirà a carpire maggiori ricchezze da Ofir, dal regno di Saba, e dunque non è più la sapienza a favore del popolo, ma è la sapienza a favore della ricchezza del re. In questo senso la parabola di Salomone è appunto una parabola in due battenti, c'è cioè una prima parte in
e
cui...
Però appunto la parte discendente comincia già presto, diciamo, comincia già in questo accumulo.
Certo, comincia già, diciamo che si annida nell'accumulo.
Si annida nell'accumulo. Certo. Ecco, tra l'altro, allora cominciano i preparativi in vista della costruzione del Tempio e anche qui ci sono delle particolari alleanze, no? Con chi?
Innanzitutto appunto con, dicevamo, con la figlia del faraone, tramite la figlia del faraone, l'alleanza con l'Egitto, ma per la costruzione del Tempio fondamentali sono i rapporti con il regno del nord, Tiro in particolare, Biblo, e quindi siamo nella zona della Fenicia, dove Salomone troverà i materiali per la costruzione del Tempio e per la costruzione della regge, ma anche gli architetti e gli artigiani. Cioè Salomone non dispone di manodopera e soprattutto di manodopera qualificata per poter realizzare il suo sogno, il suo progetto, e dunque anche per realizzare questo deve cercare alleanze in popoli stranieri.
Ecco, alleanze in popoli stranieri, infatti si fa arrivare tutti questi materiali, adesso ne vedremo alcuni, in particolare si tagliano per lui i cedri del Libano, quindi certo, questo legno pregiatissimo, e però man mano si vede, come dire, arrivare questa popolazione di schiavi, sembra un po' la copia di quando gli ebrei erano schiavi in Egitto lavoravano certo, per le grandi costruzioni, certo, no? Ecco, quindi anche qui, come dire, dentro il potere terreno si annida sempre inevitabilmente lo sfruttamento.
Certo,
no?
Certo. E alla fine, appunto nella seconda parte, si dirà esplicitamente che Salomone ridurrà in schiavitù alcune popolazioni e si parla di lavori forzati. Quindi quello che all'inizio poteva essere semplicemente un lavoro di benedizione, alla fine diventerà un lavoro di costrizione da parte di Salomone. Cioè è come se questo sistema, appunto questo sistema di benedizione che può essere il regno florido, il regno felice, a un certo punto quasi sfuggisse di mano al re. E appunto in qualche misura diventa uno strumento di oppressione. La ricchezza è come se schiacciasse in qualche modo il re o come se lo facesse scivolare all'interno di una situazione che non è più la situazione della benedizione del piccolo, del giovane Salomone che chiede a Dio la capacità di ascoltare e il desiderio di seguire.
Ecco, quindi cioè quello che lei dice, occorre saper leggere da subito dentro il testo, no? Perché altrimenti si vede questa grande ascesa e poi questa caduta. Certo. Ecco, invece qui ci sono già i segni.
Ci sono dei segni di un piccolo scivolare, di piccole, come dire, perdite anche di controllo e soprattutto di piccole perdite di relazione, appunto, con colui che rimane la fonte, l'origine di quella ricchezza, che fanno sì che quel regno vada verso la catastrofe e che quell'uomo soprattutto vada verso la catastrofe.
Senta, qui poi segue il capitolo sesto, che è dedicato alla costruzione del Tempio, che noi non leggeremo per intero, anche perché è una grande esibizione di materiali, di legni pregiati, oro. Ecco, su quale modello è costruito questo Tempio?
Ma il Tempio probabilmente era costruito nient'altro che sul modello il modello della tenda, quindi questo primo luogo di culto che era stato costruito da Mosè durante l'Esodo e che era ancora evidentemente una struttura mobile, ma che aveva già una sua configurazione particolare. Ma poi, molto probabilmente, e questo è inevitabile, visto che gli architetti, dicevamo, vengono da regni pagani, molto probabilmente si riprendono dei modelli che sono quelli del Tempio, dei templi delle altre popolazioni. Per sé il Tempio e Hal vuol dire semplicemente la casa grande.
Ecco, lo chiedevamo già l'altra volta a Rav Carucci, però mi interessa sapere anche la sua opinione. Perché secondo lei il Signore concede a Salomone la costruzione di questa casa e non l'aveva concesso a Davide?
Ma a mio avviso perché quella della costruzione del Tempio non è esattamente quello che Dio avrebbe voluto. Potremmo dire che è un atto di condiscendenza di Dio verso il popolo e lui vuole che il popolo lo sappia. Da questo punto di vista, la costruzione del Tempio,
così come la monarchia,
benissimo, può essere messa in parallelo esattamente come la monarchia. Quando il popolo chiede a Dio un re, Dio in un primo tempo rifiuta, perché vuole essere lui il re. Non ha bisogno di intermediari. Invece il popolo sembra interessato sempre all'intermediario, ma è lo stesso movimento, tra l'altro, che qui si è assistito, ad esempio, al momento del Sinai, quando il popolo chiede a Mosè: vai tu a parlare con Dio, perché noi non moriamo. Vuole questo intermediario che sia anche garanzia di distanza più che di relazione. Da questo punto di vista, il re anche è un modo in cui popolo vorrebbe quasi prendere la distanza, vorrebbe evitare un rapporto diretto con Dio. Il Tempio, anche lì c'è un qualcosa del genere, perché a un certo punto, quando alla prima volta in cui a Dio si chiede la possibilità di costruire il Tempio, Davide vorrebbe costruire il Tempio, Dio dice: ma io sono sempre stato in mezzo a voi, ti ho mai chiesto quando andavo sotto una tenda in un padiglione di farmi una casa? Questo, per me, in quella domanda di un tempio si annida anche quello che è la tentazione dell'uomo religioso di ogni tempo, in qualche modo, di rinchiudere Dio all'interno di una struttura che poi diventa simbolo anche di potere politico o religioso. Ma Dio vorrebbe evitare. Difatti poi vedremo che dire che Dio abita nel tempio poi non è esattamente quello che il testo dice. Cioè Dio concede la costruzione di un tempio, ma dire che poi lui ci si rinchiuda dentro, questo forse il testo non lo dice.
Non lo dice.
E vedremo che utilizzerà delle espressioni particolari forse per dire questo. E Salomone lo capisce.
Ecco, andiamo a leggere allora. Dunque, dopo la costruzione del Tempio segue la costruzione della reggia, altrettanto sontuosa, anche lì legni di ulivo, legni di cedro, ori, argenti, no bronzi. Ecco. Cioè,
non solo altrettanto sontuosa, ma forse di più.
Anche perché è più grande.
13 poi. Anni anziché 7 ci sono voluti per la costruzione.
13 per la reggia e 7 per il Tempio.
È interessante questo.
E poi anche più grande.
Anche più grande, con gli appartamenti per la figlia del faraone, che erano degli appartamenti certo non di poco conto.
Ecco, poi di nuovo ci sono gli elementi in metallo destinati al Tempio: bronzo, metallo fuso, oro. C'è un grande scintillio, certo. Mi sembra di vedere. Ecco, allora però leggiamo al capitolo 8, qui si entra in una tematica più teologica, il trasporto dell'arca dentro al Tempio e la dedicazione del Tempio.
Salomone convocò presso di sé in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele, tutti i capi tribù, i principi dei casati dei figli di Israele, per far salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re Salomone tutti i figli di Israele nel mese di Etanim, cioè il settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i sacerdoti sollevarono l'arca del Signore e la fecero salire, con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Nell'arca non c'era nulla, se non le due tavole di pietra che vi aveva deposto Mosè sull'Oreb, dove il Signore aveva concluso l'alleanza con i figli di Israele quando uscirono dalla terra d'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, la nube riempì il tempio del Signore, e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il tempio. Allora Salomone disse: «Il Signore ha deciso di abitare nella nube oscura. Ho voluto costruirti una casa eccelsa, un luogo per la tua dimora in eterno». Il re si voltò e benedisse tutta l'assemblea di Israele e disse: «Benedetto il Signore, Dio di Israele, che ha adempiuto con le sue mani quanto con la bocca ha detto a Davide, mio padre. Da quando ho fatto uscire Israele, mio popolo, dall'Egitto, io non ho scelto una città fra tutte le tribù di Israele per costruire una casa, perché vi dimorasse il mio nome, ma ho scelto Davide perché governi il mio popolo Israele. Davide, mio padre, aveva deciso di costruire una casa al nome del Signore, Dio di Israele, ma il Signore gli disse: poiché hai deciso di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene a deciderlo. Solo che non costruirai tu la casa, ma tuo figlio, che uscirà dai tuoi fianchi. Lui costruirà una casa al mio nome. Il Signore ha attuato la parola che aveva pronunciato. Sono succeduto infatti a Davide, mio padre, e siedo sul trono di Israele, e ho costruito la casa al nome del Signore. Vi ho fissato un posto per l'arca, dove c'è l'alleanza che il Signore aveva concluso con i nostri padri, quando li fece uscire dalla terra d'Egitto.
Allora, Sabino Chialà, qui vediamo l'arca portata dentro il tempio che viene dedicato. Mi colpisce un versetto, poi lei ci dirà come leggerli anche gli altri. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole di pietra.
Anche perché poi, secondo altre tradizioni, in quell'arca ci metteranno qualcos'altro. Sono delle tradizioni che dicono che vi sarà posta un contenitore con la manna, la verga fiorita di Aaron, eccetera. Invece, evidentemente, in questo testo ci tiene a sottolineare che non c'è nulla se non le tavole, cioè il segno dell'alleanza tra Dio e Israele.
Ecco, poi subito dopo la nube, appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, quindi appena se ne vanno, entra la nube e riempie il tempio. Ecco, questa nube, gli ascoltatori ricorderanno che l'abbiamo già incontrato, ovviamente.
Certo, no? È la nube che accompagna il popolo nel deserto. Normalmente la nube è il simbolo della presenza di Dio. Quando poi il Tempio sarà abbandonato da Dio, quando il popolo partirà in Egitto, secondo la narrazione di Ezechiele, la nube abbandonerà il Tempio per seguire il popolo a Babilonia, e questo per sottolineare che Dio lascia il Tempio per accompagnare il popolo anche nell'esilio babilonese. Dunque la nube è il segno della presenza di Dio.
Ecco, tra l'altro lei prima ricordava, appunto parlando del fico e della vite, la realtà fisica di Israele. Naturalmente la nube è protettiva rispetto al sole.
È segno di benedizione anche questo, certamente.
Ecco, quindi, rispetto al sole cocente. Però nello stesso tempo...
Anche se questa è una nube particolare.
Ecco, è una nube particolare.
Oscura.
Perché oscura?
È la nube oscura perché forse vuole indicare una realtà che non è semplicemente la realtà atmosferica. Questa immagine particolare che si utilizza, così strana, indica che qui stiamo parlando di un simbolo, di un qualcosa che vuole indicare una realtà altra. Questa è la realtà di Dio. la realtà anche dell'incomprensibile, anche la realtà dell'inafferrabile.
Ecco, ci può essere già in questi testi la presenza di un Dio oscuro che si nega.
Sì, un Dio che non si può possedere, un Dio che non si può comprendere fino in fondo, ecco. E appunto, proprio in un momento cruciale come quello della costruzione, della dedicazione di un tempio, questo è importante da sottolineare. Il tempio non è il luogo che imprigiona Dio, ma è il luogo in cui Dio può porre il segno della sua presenza, che è una cosa diversa.
Può porre il segno
della sua presenza.
Molto sottile. Senta, poi c'è un altro passaggio. Ora mi sono scelto Gerusalemme perché vi dimori il mio nome. Ecco, questa scelta di Gerusalemme.
Ma qui evidentemente
l'elezione della città.
La costruzione del tempio è anche un'operazione, diciamo, di unificazione, ha un significato anche politico, evidentemente, per questo neopopolo, questo regno che Salomone vuole in qualche modo rinsaldare. Salomone istituisce il culto a Gerusalemme rinnegando i culti negli altri luoghi e dunque in qualche modo unifica tutto il culto a Gerusalemme, unifica in qualche modo il regno. Come poi alla fine di tutta la parabola di Salomone vedremo che il regno si sfascerà anche perché lui restaurerà i culti sulle alture quando riprende
attraverso le donne straniere,
eccetera. Quindi il legame è molto stretto. Quindi Gerusalemme, luogo del nome, perché Gerusalemme è luogo unificante, il luogo dell'elezione.
Senta, che cosa resta oggi, non dico politicamente, ma anche simbolicamente di questa città eletta? Cioè oggi come facciamo noi a pensare a un luogo scelto da Dio?
Luogo scelto. Vedendo oggi Gerusalemme, uno direbbe che se è scelto, insomma, è scelto anche a caro prezzo per quel popolo che lo vive. Ma forse io penso che
per quei popoli che lo vivono.
Ma io direi che forse è lì, anche senza voler fare nessuna lettura provvidenzialista, evidentemente, della situazione attuale. Però forse questo ci aiuta anche a cogliere che cos'è l'elezione. L'elezione è anche un peso. L'elezione è un prezzo da pagare, non è un privilegio innanzitutto. L'elezione è una responsabilità. Israele è eletto perché sia a segno in mezzo agli altri popoli.
E come oggi riusciamo a pensare che un popolo è scelto rispetto ad altri, anche con un peso, anche con una responsabilità?
Ma guardi,
non abbiamo capovolto un po' questa
la parola
visione.
Elezione ci porta subito verso l'esclusivismo, cioè un qualcosa che
no,
è fatto
con... No, ma pensiamo anche solo alla scelta, cioè all'individuazione di un popolo fra altri. È difficile oggi.
È difficile comprenderlo, però io penso che possa ancora mantenere un suo significato. Ripeto, nella misura in cui noi possiamo immaginare che elezione equivalga anche a responsabilità, cioè che privilegio significhi anche peso. È come quando qualcuno...
Ma non ce l'ha ogni popolo un peso, una responsabilità?
Un peso particolare. Forse l'elezione ci ricorda che ciascuno è diverso e che ciascuno ha una sua missione particolare e che non si può, come dire, appianare il senso e il ruolo di ogni popolo e di ogni individuo, agli occhi di Dio, evidentemente. È uno scandalo che attraversa sia anche il Nuovo Testamento, pensi al discepolo amato, questo altro grosso problema di questo discepolo che all'interno dei dodici porta il peso di dire non che ama il Signore, ma che è amato dal Signore, perché quello che ama il Signore è Pietro, cioè quello cui il Signore chiede l'amore. Invece dell'altro si dice che è l'amato del Signore, ma questo non vuol dire che gli altri non lo siano. Forse lui ne aveva più coscienza.
Amato in un modo diverso.
In un modo diverso.
Ci arriveremo comunque anche lì. Ecco, segue appunto questa preghiera di Salomone a cui lei faceva accenno con delle espressioni molto belle, molto forti. Dice: ora Signore, Dio di Israele, si adempia la parola che tu hai rivolto a Davide mio padre, ma è proprio vero che Dio abita sulla terra. Ecco, i cieli dei cieli non possono contenerti, tantomeno questa casa che io ho costruita. Ecco, qui c'è una forte consapevolezza di Salomone e c'è questa domanda che avevamo già trovato in Deuteronomio: ma è proprio vero che Dio è in mezzo a noi?
Questo lo dice anche che Salomone si rende conto che di fatto appunto Dio non può, cioè che quello che lui sta facendo è un qualcosa che forse, o meglio che spererebbe, è un qualcosa che non si realizzerà. Cioè il dubbio di Salomone, ma forse più che il dubbio, la consapevolezza comunque che quel luogo è un luogo di presenza, ma è anche un luogo di assenza di Dio, e che Dio rimane comunque altro anche all'interno del tempo.
Queste pagine hanno una visione modernissima, cioè molto vicina alla nostra, una sensibilità relativa all'idea di Dio, no?
Cioè Dio alla fin fine, il Tempio è il luogo in cui, potremmo osar dire, Dio pone il suo orecchio. Dio più di questo non concede a Salomone. E appunto la preghiera lo dice molto bene, è il luogo in cui è possibile che Dio ascolti etat fila, lismo etat fila, cioè il luogo in cui Dio potrà ascoltare la preghiera. Questo è quello che Salomone poi chiede.
Ecco, allora leggiamo un'altra parte di questa preghiera di Salomone, sempre dal capitolo 8, i versetti dal 46 al 53, in cui vedremo che Salomone chiede l'ascolto del Signore, il suo giudizio e la sua misericordia.
Quando peccheranno contro di te, poiché non c'è nessuno che non pecchi, e tu adirato contro di loro, li consegnerai a un nemico e i loro conquistatori li deporteranno in una terra ostile, lontana o vicina. Se nella terra in cui saranno deportati, rientrando in se stessi, torneranno a te supplicandoti nella terra della loro prigionia, dicendo: «Abbiamo peccato, siamo colpevoli, siamo stati malvagi». Se torneranno a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, tu ascolta nel cielo, luogo della tua dimora, la loro preghiera e la loro supplica, e rendi loro giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te tutte le loro ribellioni con cui si sono ribellati contro di te, e rendili oggetto di compassione davanti ai loro deportatori affinché abbiano di loro misericordia. Perché si tratta del tuo popolo e della tua eredità, di coloro che hai fatto uscire dall'Egitto da una fornace per fondere il ferro. Siano aperti i tuoi occhi alla preghiera del tuo servo e del tuo popolo Israele, e ascoltali in tutto quello che ti chiedono, perché te li sei separati da tutti i popoli della terra come tua proprietà, secondo quanto avevi dichiarato per mezzo di Mosè, tuo servo, mentre facevi uscire i nostri padri dall'Egitto. O Signore Dio.
Allora, Sabino Chialà, intanto appunto c'è il cielo che è il luogo della dimora di Dio,
qui lo dice
chiarissimo. Quindi non dentro, ecco, non dentro una casa. Ecco.
Tu ascolti nel cielo luogo della tua dimora, e questa è una parola di Salomone, dunque molto chiara.
Molto chiara. Ecco, poi è molto bella questa affermazione: non c'è nessuno che non pecchi.
Certo.
Quindi la consapevolezza che questo siamo.
Questo siamo, non solo, ma appunto qui vediamo proprio la vocazione del Tempio. Questa serie di richieste, Salomone che cosa chiede a Dio? Chiede che in quel Tempio lui perdoni innanzitutto, che in quel Tempio faccia giustizia, che in quel Tempio conceda restaurazione al popolo disfatto nelle battaglie, possa ottenere il popolo in quel Tempio la pioggia, possa ottenere di superare la fame, la carestia, il carbonchio, le varie calamità. Cioè un luogo in cui il popolo possa ritrovare l'integrità della sua relazione con Dio. Questo è il Tempio. Dunque il Tempio si potrebbe definire come il luogo del perdono di Dio, dove Dio si riconcilia con il popolo e dove il popolo può andare a chiedere perdono. È il luogo della conversione, il luogo del ritorno indietro.
Ecco, poi qui abbiamo sentito, come nella puntata precedente, questo reiterato se, ecco, se avremo peccato, se torneranno a te, ecco, come se ci fosse sempre una condizione, no, da rispettare.
Certo,
c'è
più
l'ascolto
che una
della legge.
Sì, c'è la condizione dell'ascolto della legge. Difatti poi nel secondo sogno, che apre la seconda parte di questo ciclo di Salomone, si vede come probabilmente quella legge è stata già infranta, ci sono state già delle conseguenze negative, e allora Salomone in qualche modo deve specificare che se tutto questo è accaduto e se il popolo ha subito delle perdite in battaglia, se il popolo ha vissuto delle situazioni tristi, è perché è venuto meno l'obbedienza della legge. Cioè il Tempio sta lì a ricordare, anche al cuore del Tempio, appunto nel Santo dei Santi c'è l'Arca dell'Alleanza, e nell'Arca dell'Alleanza ci sono le tavole della legge. Cioè il Tempio è lì anche a ricordare cosa il popolo è chiamato a realizzare. E anche memoria in qualche modo del cammino che il popolo deve fare.
Che il popolo è tenuto a fare, però qui naturalmente ci si apre un problema Molto grave, molto profondo, perché, come dire, il fatto che il popolo sia ritenuto responsabile poi nel suo peccare, nel suo venir meno l'osservanza della legge, di tutto quello che accadrà, qui c'è un riferimento alla deportazione che avverrà ovviamente più tardi. Anche questo oggi non siamo più autorizzati a pensare in questi termini, perché altrimenti si potrebbe dire, come anche da qualche parte è stato detto, che la Shoah è stata causata dalle malefatte. E questo è impensabile, certo, oggi. Però
da questo punto di vista io penso che la Bibbia vada accolta un po' nel suo insieme, quindi questo passo non può essere letto da solo, però ci sono diversi. Io direi,
e poi i profeti
che,
andando avanti, saranno...
Questo problema all'interno sia dell'Antico che del Nuovo Testamento rimane aperto per me, perché comunque ci sono delle testimonianze che sono a favore di questa immediatezza di risposta della punizione di Dio rispetto al male dell'uomo, ma ci sono anche delle negazioni aperte, e questo vale sia per l'Antico che il Nuovo Testamento. Dunque, in realtà, la Bibbia, presa nel suo insieme, a questo problema non dà una risposta univoca. Però, fermandoci a questo testo e cercando di capire il valore di questa affermazione, io direi che al di là di una stretta correlazione tra male e punizione, dunque tra male operato dagli uomini e male subito dagli uomini, poi potremmo dire, mi sembra che questo testo voglia sottolineare comunque che l'azione dell'uomo ha un'incidenza storica. Cioè noi quello che noi facciamo non è indifferente all'edificazione della storia degli uomini. Dunque, evidentemente, quello, appunto, ripeto e sottolineo, una conseguenzialità perfetta, questo non è assolutamente l'intenzione del testo e non è l'intenzione della Bibbia, ma tutto sommato che vi sia una responsabilità umana anche nel male che in qualche modo sconvolge a volte la terra.
Cioè, diciamo che
questo il testo
noi possiamo pensare che non ogni male è prodotto dalla cattiveria umana, ma ogni cattivo gesto produce del male.
Cioè ogni cattivo gesto è come se scalfisse in qualche modo, come dire, la crosta terrestre in qualche modo imprimesse. E poi l'esperienza di Salomone stesso, perché qui c'è il popolo, ma c'è anche Salomone che, come dicevamo nella sua parabola, parte da una situazione di benedizione e poi alla fine vede svolgersi e venire a galla, direi quasi, quei germi di male che si sono annidati in ciò che era benedizione. E questo perché? Anche per una mancanza di vigilanza di Salomone. Dunque, lui è il primo a fare esperienza di questo non aver seguito la Torah. Quando lui, che ha distrutto i templi per costruire il tempio, poi quel tempio sarà distrutto perché lui costruirà altri templi. Oppure lui che è riuscito a riunificare questo grande regno, l'idolatria alla quale cederà sarà la causa della distruzione di quel grande regno. Cioè è la storia stessa di Salomone che mostra in qualche modo, non in una conseguenzialità diretta direi, perché questo sarebbe assolutamente contrario all'economia biblica, ma certamente l'idea che comunque i nostri gesti non sono assolutamente
neutri
rispetto alla storia. E noi siamo costruttori della nostra storia. Non della nostra, ma diremmo della grande storia anche, della vita degli uomini.
Ecco, poi l'altra cosa interessante è che la responsabilità e la colpa del re è maggiore rispetto a ciascuna colpa individuale, perché trascina con sé tutto il popolo, evidentemente.
Certo, nella misura in cui il re è anche colui che riassume il popolo, è colui anche che fa delle scelte che condizionano il popolo. E quindi il re, evidentemente, in questa economia è anche il mediatore tra il popolo e Dio. Non dimentichiamo, nella grande celebrazione della consacrazione del Tempio, Salomone svolge un ruolo molto importante. I sacerdoti trasferiscono semplicemente l'arca, però poi è lui che fa il discorso al popolo,
è
lui che parla, è lui che benedice, è lui che detta anche le condizioni.
Senta, Chiala, segue poi una nuova apparizione in sogno a Salomone, in cui viene ribadito quel patto che era stato stabilito nel capitolo 3. Questo è il capitolo 9, che adesso chiediamo a Danilo De Girolamo di leggere per noi.
Quando Salomone ebbe terminato di costruire il Tempio del Signore, la reggia e quanto aveva voluto attuare, il Signore apparve per la seconda volta a Salomone, come gli era apparso a Gabaon. Il Signore gli disse: «Ho ascoltato la supplica che mi hai rivolto. ho consacrato questa casa che tu hai costruito per porre in essa il mio nome per sempre. I miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni. Quanto a te, se camminerai davanti a me come camminò Davide, tuo padre, con cuore integro e con rettitudine, facendo quanto ti ho comandato, e osserverai le mie leggi e le mie norme, io stabilirò il trono del tuo regno su Israele per sempre. Ma se voi e i vostri figli vi ritirerete dal seguirmi, se non osserverete i miei comandi e le mie leggi che io vi ho proposto, se andrete a servire altri dei e a prostrarvi davanti ad essi, allora eliminerò Israele dalla terra che ho dato loro, rigetterò da me il tempio che ho consacrato al mio nome. Israele diventerà la favola e lo zimbello di tutti i popoli. Questo tempio sarà una rovina. Chiunque vi passerà accanto resterà sbigottito, fischierà di scherno e si domanderà: perché il Signore ha agito così con questa terra e con questo tempio? Si risponderà: perché hanno abbandonato il Signore, loro Dio, che aveva fatto uscire i loro padri dalla terra d'Egitto, e si sono legati a dei stranieri. Per questo il Signore ha fatto venire su di loro tutta questa sciagura.
Allora, Sabino Chialà, qui abbiamo un sogno, insomma, almeno un'apparizione del Signore che è parallela a quella che avevamo incontrato. Nel
parallela ma anche diversa, appunto, ecco, perché con questo sogno si apre una nuova parentesi, dicevamo la fase discendente del regno di Salomone, e si apre appunto con questo sogno in cui, rispetto al primo, più che insistere sulle prerogative di Salomone, si insiste sulle condizioni, delle condizioni dalle quali sembra che il popolo abbia già infranto ciò che viene richiesto.
Infatti le parole di Dio hanno un sapore diverso, cioè prima erano come cioè sono di fronte a te, dimmi che cosa vuoi. Certo. Adesso è come se fossi in allarme.
Certo, qui è, no? Dio che dice: io ho già fatto la mia parte. E difatti nel testo si dice: ho ascoltato la tua preghiera e la tua supplica che mi hai rivolto, ho consacrato questa casa, letteralmente ikdashti vuol dire io ho santificato questa casa, e dice anche un'espressione molto bella, versetto 3: i miei occhi e il mio cuore saranno là tutti i giorni, cioè io sono lì, però adesso dovete venirci anche voi. E qual è il modo in cui il popolo può convenire in questo luogo che dicevamo è il luogo dell'incontro tra Dio e il popolo? È il fatto che il popolo possa camminare. E quindi quanto a te, versetto 3, se camminerai come Davide, siamo già in un momento di crisi evidentemente, se camminerai, dietro c'è probabilmente il fatto che non sta più camminando come suo padre. Oppure al versetto 6, se voi e i vostri figli, qui dice camminerete, in realtà dice il testo, shovt shuvun, ritornare, ritornerete davvero. Il verbo ritornare qui vuol dire che già hanno smarrito la strada.
Sono andati da un'altra parte.
Quindi qui si sta dicendo, cioè Dio sta dicendo: e la mia presenza è lì, la mia parola è confermata, i miei occhi e il mio cuore sono nel Tempio, ma per incontrarci lì dovete venire anche voi, ascoltando la Torah e vivendola.
Ecco, e quindi poco dopo appunto ci saranno i peccati di Salomone e poi seguirà la catastrofe e la divisione del regno. Io lo ringrazio moltissimo, Sabino Chialà, e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata a tutti.
E ricordo che la nostra redazione è formata da Antonella Borghi, Paola Tagliolini, Cristiana Munzi, Danilo De Girolamo ha letto i testi, Enrico Muggia ci ha assistito per la parte tecnica. Vi ricordo il nostro sito uominieprofeti.rai.it, dove potete seguire da vicino tutte le nostre puntate. Grazie da Gabriella Carapure, ci sentiamo la settimana prossima.